al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici ascoltatori, ben trovati. Il saluto in diretta da Luca Collodi. Grazie a Patrizio Ciprari per la parte tecnica, con Maria Serena Tullio, Rino Micocci per lo studio tecnico. Oggi parliamo del meeting di Rimini che si terrà nella cittadina adriatica alla fine di agosto. Ma lo vogliamo fare perché la prossima settimana il meeting di Rimini sarà presentato alle Nazioni Unite a New York. E per questo saluto Marco Aluigi, che è vice direttore del meeting di Rimini. Aluigi, grazie per essere con noi. Il valore di questa presentazione all'ONU per il meeting, che tra l'altro, lo ricordiamo, solo un anno fa ha visto la sua presentazione al Cairo, dove poi abbiamo visto una primavera anche della popolazione locale nella ricerca di una nuova realtà anche per lo Stato egiziano. Allora, il valore di questa presenza del meeting di Rimini alle Nazioni Unite?
Beh, sicuramente giovedì 19 maggio sarà una tappa molto importante, una tappa storica del cammino del meeting di Rimini. Nei suoi 32 anni di storia, la propensione ad essere un evento internazionale è sempre stata presente fin dalle origini, tant'è vero che lo stesso nome Meeting per l'amicizia fra i popoli è stato quello che ha caratterizzato da subito la manifestazione fin dalla sua prima edizione nel 1980, e diciamo così che la presentazione all'ONU al Palazzo di Vetro quest'anno è come se rappresentasse non un epilogo ma un'ulteriore conferma che le radici con cui questo evento è nato 32 anni fa erano quelle di un'apertura totale al mondo, e questo ne è in qualche modo una conferma che tra l'altro viene dopo una serie di appuntamenti internazionali che anche lei citava poco fa, partendo fondamentalmente dal 2009, da questa presentazione ufficiale che noi facemmo all'UNESCO, per arrivare sicuramente a fine ottobre del 2010 al meeting Cairo, quindi insieme ai nostri amici egiziani, questa nuova avventura, questa nuova realtà che per la prima volta si è presentata, diciamo, nella capitale egiziana, e a cui in maniera inspiegabile ma forse non del tutto slegata è seguita qualche mese dopo la rivoluzione di Piazza Tahrir, e quindi insomma il 19 maggio saremo all'ONU forti, ma anche consapevoli che tutti questi appuntamenti in cui il meeting si trova in qualche modo coinvolto e ne è autore ma non unico attore, sono fanno parte del suo DNA, ecco.
A Luigi, il meeting, lei lo ha ricordato, l'anno scorso era al Cairo. Voi avete fatto una due giorni, avete incontrato persone, genti, ma avete avuto anche il sentore di quello che poi di lì a poco sarebbe successo?
Ma guardi, io le dico in tutta schiettezza, in tutta sincerità, cercando di essere il più sintetico possibile. Il meeting del Cairo è nato sostanzialmente da un'amicizia con alcuni amici egiziani che frequentavano il meeting di Rimini già da anni. In particolare il professor Farouk, che sarà anche uno dei testimoni alla presentazione del meeting a New York. Il professor Farouk, il primo anno che venne al meeting di Rimini, disse: beh, questa è una cosa straordinaria, vorrei che succedesse anche tra la mia gente. Sembrava una boutade nel 2006 questa frase, poi è diventato qualcosa di assolutamente reale. Quasi 2000 persone la prima sera nel Central Hall della Cairo University, una serie di ministri, di personalità pubbliche e soprattutto un'attenzione mass mediatica incredibile, tutte o quasi tutte le televisioni egiziane che cercavano di capire cos'era questo fenomeno, per cui c'erano 200 volontari musulmani che collaboravano con una trentina di volontari cristiani per questo evento assolutamente gratuito e nato, diciamo così, in maniera imprevista e imprevedibile per loro. Lei mi chiede se c'era già il sentore di quello che sarebbe successo. Beh, sicuramente quello che noi abbiamo, quello che io ho avuto la possibilità di, come dire, di fare esperienza, era qualcosa di assolutamente straordinario, sia per il clima di assoluta libertà che si respirava, cosa che ha detto anche degli amici che organizzavano e dei volontari che si erano tutta gente, diciamo, della middle class, quindi gente anche con un certo livello di istruzione, eccetera, eccetera, si respirava un qualcosa di assolutamente nuovo e sicuramente contagioso, perché al termine di questo evento molti dei volontari che avevano partecipato e anche molti di quelli che erano venuti semplicemente come pubblico ad assistere ai vari eventi che si sono succeduti nei due giorni, agli amici organizzatori, il professor Wail, dissero, insomma, hanno detto, noi non possiamo più tornare a vivere come prima, questa cosa che è successa, in cui ci siamo implicati, ci ha cambiato la vita. Quindi alla sua domanda io rispondo che sì, secondo me c'era già qualcosa nell'aria sin da allora, ecco, c'era già qualcosa nell'aria sin da allora, e che evidentemente era la libertà del cuore dell'uomo che si esprimeva sotto forma di domande in maniera così lampante, così plateale, fino a dare luogo a una, per la prima volta dopo tanti anni di probabilmente di regime o di una situazione molto irregimentata, per la prima volta, a fronte di questa novità di amicizia che queste persone avevano provato venendo a Rimini e avevano poi messo in piedi portandole al Cairo, ecco, questa era la novità che stava avvenendo e da cui poi probabilmente certe mosse sono state raccolte anche da tutti i fatti che conosciamo dei mesi successivi.
Il professor Farouk vi avrà spiegato anche la situazione in Egitto in questo momento.
Sì.
In relazione soprattutto agli scontri, anche ultimi, sì, tra cristiani, copti e musulmani,
sì,
che riflessione fa il professor Farouk dal Cairo?
Ah, il professor Farouk, tra l'altro, ne approfitto per dire che c'è un bellissimo articolo sul sussidiario.net, c'è proprio un'intervista su questo, il professor Farouk, dice questo, che sostanzialmente sono episodi orchestrati dai servizi segreti e da gruppi che si rifanno direttamente ad Al-Qaeda, che hanno tutto l'interesse a far morire
a deviare questa primavera araba.
Sì, assolutamente, mettendo il seme dell'odio in prima battuta, tanto è vero che, aggiungendo un altro elemento, che la polizia, che è sempre stata, un po' quella che ha garantito l'ordine in tutti questi anni di dittatura fino al momento della lasciata della capitolazione di Mubarak, in questo momento lavora molto meno che a mezzo servizio, per una serie di motivi, che va dalla paga, dai salari a tanti altri, e quindi un po' l'insorgenza di questi gruppi che hanno tutto l'interesse a creare dei conflitti, un po' anche lo status quo, che sicuramente non aiuta la situazione, ecco, e nascono questi episodi, purtroppo anche drammatici, per non dire tragici. Però il professor Wail dice che nella prossima Costituzione, cioè nella Costituzione che stanno scrivendo, il riferimento unico alla Sharia come fonte da cui la Costituzione egiziana è guidata e prende le mosse verrà modificato, dicendo che sarà uno degli elementi insieme anche alla dottrina cristiana, eccetera. Questo mi sembra che faccia molto ben sperare rispetto a un'immagine che noi troviamo riflessa degli avvenimenti che succedono là, perché in effetti, leggendoli da qui, da dove noi ci troviamo, dall'Italia, sembra sempre che ci sia un passo in avanti e 10 indietro il giorno dopo, quando ci troviamo di fronte a questi fatti che sono tuttavia drammatici. Però ecco, il professor Farouk legge in questo modo la situazione attuale.
Il Cairo l'anno scorso, giovedì prossimo l'ONU a New York, questi appuntamenti internazionali come stanno modificando il meeting di Rimini?
Beh, lo stanno modificando secondo una serie di fattori, io ne individuo due principalmente. Il primo è che attorno al meeting si stanno consolidando una serie di realtà anche internazionali che o prendono le mosse o sono state ispirate dal meeting o sono collegate con il meeting e in un certo modo rappresentano, se così si può dire, quasi la continuazione di quello che il meeting è nelle singole situazioni. Ad esempio a New York sono già alcuni anni che avviene questo New York Encounter nella seconda settimana di gennaio, dove il meeting viene invitato in varie modalità e dove il meeting è un organizzatore proprio dell'evento, e quindi c'è come una continuazione di un evento che è vero che dura una settimana, ma in effetti per la portata dei rapporti internazionali, ma non solo internazionali, anche nazionali ovviamente, dura effettivamente 365 giorni all'anno, e la stessa cosa succederà e sta succedendo per il Cairo, quindi immaginare un evento successivo a quello del Cairo, del meeting del Cairo dello scorso anno, non lo si può fare a prescindere da quello che è anche comunque la realtà e quella che sarà la realtà del meeting, del prossimo meeting ad agosto. Quindi sicuramente modificano la struttura, come dire, di un evento concepito solo in un'unica settimana, ma è come se portassero a compimento quello che è l'obiettivo, la missione stessa del meeting, questo orizzonte sempre più internazionale, cioè la possibilità reale di creare un'amicizia fra i popoli, dove amicizia fra i popoli vuol dire innanzitutto l'amicizia che passa tra singole persone, e da lì iniziare a, come dire, modificare la realtà, non secondo un progetto ideologico o creato a tavolino, ma attraverso una dinamica che è proprio quella dell'esperienza, dei rapporti.
Per chiudere il collegamento, un flash sulla prossima edizione di Agosto a Rimini, quali novità, quali personaggi?
Beh, dunque, sicuramente la prossima edizione sarà una grandissima edizione che vedrà come prima riflessione importante, come apertura, la presenza del capo dello Stato, del Presidente della Repubblica, il Presidente Napolitano, che verrà anche inaugurare una mostra curata dal professor Vittadini sui 150 anni di sussidiarietà, quindi collegata idealmente ai festeggiamenti dei 150 anni dell'Unità d'Italia, ma secondo un'ottica e una rilettura della storia attraverso quello che il popolo italiano in questi 150 anni ha costruito nel corso degli anni. Ecco. Ci saranno tante personalità di altissimo livello anche internazionale, faccio fatica in questo momento a poterle preannunciare, visto che il 15 giugno ci sarà una presentazione ufficiale, però sicuramente il livello sarà non inferiore a quello degli altri anni, tenendo anche conto che ci sarà nello specifico una riflessione anche proprio sulla vicenda dell'Egitto, su quello che in Egitto è successo, quindi che vedrà coinvolti alcuni degli attori che sono stati protagonisti del meeting del Cairo, tra cui la presidente del meeting del Cairo, la vicepresidente della corte Tani Al-Jibali, e poi ci saranno un'altra serie di eventi, di riflessioni che avranno a che fare proprio con la situazione del Nord Africa, del Mediterraneo e anche dell'immigrazione, dove verrà coinvolto da una parte il ministro degli esteri Frattini, evidentemente coinvolgeremo anche il nostro ministro degli interni, e una serie di personaggi che potranno portare la loro esperienza, proprio perché provengono da quelle parti, eccetera, eccetera, un contributo autorevole in questo senso. Poi ovviamente la grande riflessione che verrà fatta sul tema del meeting, che verrà affidata al professore di filosofia di Bari, il professor Costantino Esposito. Ecco, questi sono alcuni, diciamo così, degli elementi che costituiranno il variegato e comunque molto interessante programma della prossima edizione.
Bene,
del meeting.
Bene, grazie a Marco Aluigi, vice direttore del meeting di Rimini, buon lavoro.
Grazie a lei, buongiorno.
Saluto l'altro ospite, Roberto Fontolan, giornalista e direttore del Centro Internazionale di Comunione e Liberazione, e grazie anche a lei, Fontolan.
Buongiorno a tutti voi.
Abbiamo parlato della dimensione internazionale del meeting di Rimini. Qualcosa nell'ultimo intervento lo ha già sottolineato il vice direttore Aluigi. Vogliamo perfezionare questo aspetto internazionale del meeting in un quadro internazionale in continua evoluzione. Ecco, qual è l'apporto del meeting, la riflessione del meeting proprio su quello che sta avvenendo nel mondo?
Beh, diciamo innanzitutto questa dimensione è presente nel meeting fin nel suo nome, meeting internazionale per l'amicizia tra i popoli, ed è presente fin dalla primissima edizione, cioè una storia molto importante da questo punto di vista in tutto il meeting in questi 30 anni. Il mondo nel 1980 era molto diverso e ci fu in quegli anni un'attenzione veramente come dire, profetica sia a tutto il mondo dell'est europeo che viveva al di là della cosiddetta cortina d'inferno, ed è stata quella per esempio una dimensione che ha segnato molto fortemente i primi anni del meeting. Un altro filo rosso che è sempre stato presente direi è proprio la dimensione del diciamo così Medio Oriente, Mediterraneo, Nord Africa, il mondo arabo e il dialogo, l'attenzione con il mondo musulmano, e questo è un altro percorso che anche negli ultimi anni ha avuto degli snodi e delle svolte molto importanti. Ricordo qualche anno fa l'incontro tra il ministro degli esteri palestinese e il ministro degli esteri israeliano, che erano almeno 9 o 10 mesi che non si incontravano e che avevano utilizzato l'occasione del meeting, diciamo, per non solo per lasciare un messaggio al popolo del meeting, ma anche per potersi ritornare a incontrare. O così, un altro evento molto importante, molto significativo, fu l'incontro con il ministro degli esteri dell'Afghanistan e il ministro degli esteri dell'Iraq, due paesi che sappiamo bene in che tipo di drammi e di situazioni vivono. E così direi che percorso di attenzione a ciò che accade nel mondo è tipico ed è nel DNA stesso del meeting, e incarnato, irrobustito, corroborato e sulla base del fatto che la convinzione del meeting è che gli uomini si possono parlare tra loro qualunque sia l'attitudine a cui vivono o nella quale sono nati. E perché si possono parlare tra loro? Perché le domande, le aspirazioni, le esigenze, le ricerche che muovono il cuore dell'uomo sono le stesse in qualunque momento della storia, in qualunque angolo del mondo. E questa è la base, diciamo, come dire, che consente al meeting di avere questa apertura che colpisce sempre tutti i suoi ospiti.
Fontolana, voi giovedì prossimo sarete a New York nella sede delle Nazioni Unite, ONU che spesso è al centro anche di forti critiche per l'incapacità di agire e di incidere nelle realtà mondiali.
Sì, non è questo il motivo per cui siamo all'ONU naturalmente, anche perché la dimensione del meeting non è quella di un intervento politico, di un intervento di tipo istituzionale.
Però anche il meeting spesso si è chiesto e si è domandato quale riforma per le Nazioni Unite.
Diciamo non direttamente, perché non è che compete di per sé. Certo, seguiamo come tutti il grande dibattito internazionale sugli organismi internazionali, sulla loro natura, sui loro fondamenti, sulle loro prospettive. Diciamo che quello che ci interessa è quello che interessa al meeting, e così come attenzione anche del nostro movimento, cerchiamo di aiutare questa cosa laddove è possibile, questa attenzione, questa dimensione, è quella di poter raccontare un'esperienza innanzitutto, di poter dimostrare come sia possibile che su quella base, su quel terreno, che è il terreno poi rappresentato dal cuore umano, non dico che tutto sia possibile, ma molte cose possono accadere. E quindi in questa chiave è stato pensato di proporre due testimonianze all'ONU giovedì prossimo, una da parte, non so se è stato già detto prima nella parte precedente della trasmissione, una da parte di un professore americano, ebreo, che insegna alla New York University, e una da parte di un professore musulmano egiziano che insegna all'American University del Cairo. Ecco, sono due grandi amici del meeting di tutti questi ultimi anni, e è sembrato molto opportuno e molto interessante che la loro esperienza di incontro al meeting potesse trovare nella platea, diciamo, delle Nazioni Unite un uditorio interessato a capire questo tipo di dinamiche.
Professor Weiler per il popolo ebraico e il professor Farouk per quello musulmano, quindi due persone che rafforzano l'immagine del meeting come una realtà che promuove la pace e il bene comune dell'uomo.
Ah, certamente sì. Diciamo che queste dimensioni, il bene comune, l'ascolto reciproco, la conoscenza innanzitutto e l'ascolto reciproco, la condivisione delle grandi aspirazioni, delle grandi domande, il desiderio del bene, il desiderio della giustizia, e fare di questo un percorso culturale, perché non è soltanto un'aspirazione sentimentale, un auspicio che tutti naturalmente condividiamo, ma cercare di fare di queste aspirazioni, di queste domande, un percorso di ricerca, un confronto approfondito. Ecco, questo è un po' lo sviluppo molto interessante, molto importante di questa dimensione del meeting, che
uno
poi si allarga anche a tante
certo.
altre situazioni. Due anni fa ci fu Tony Blair ed fu molto interessante anche ascoltare la sua esperienza, come dire, di cristiano, poi diventato cattolico e leader, anche discusso per tanti aspetti naturalmente, ma per noi è importante poter offrire un'occasione di dialogo e di incontro veramente a 360 gradi. Quest'anno sarebbe dovuto venire al meeting, forse è stato detto prima, Shahbaz Bhatti, il ministro pakistano per le minoranze, che poi, come tutti sanno, è stato barbaramente trucidato qualche tempo fa.
Quindi, per concludere, Fontolano, uno strumento, una macchina, quella del meeting, offerta anche alla riflessione dei politici, che poi sono chiamati a decisioni di responsabilità nelle varie vicende umane e del mondo.
Ah, certo, questo sì. Ormai è quasi una tradizione, direi, la presenza, per esempio, di personalità della politica europea, delle istituzioni europee, di alcuni grandi organismi internazionali, e quindi certamente l'incontro con la realtà del meeting, la possibilità di incontrare una realtà che non solo offre uno spazio, ma offre l'occasione di un incontro, che è un po' questa, se vogliamo dire, il vero segreto, per dir così, del meeting, è certamente fondamentale anche per chi vive questo tipo di responsabilità, gravose responsabilità internazionali, gravose responsabilità nella politica, ma in fondo non è diversa questa dinamica dalla dinamica di offerta di un'esperienza a chiunque poi viene al meeting tutti gli anni, come persona comune, come semplice, diciamo, spettatore di questo grande evento.
Grazie a Roberto Fontolan, giornalista e direttore del Centro Internazionale di Comunione e Liberazione. Buon lavoro, Fontolan.
Grazie a voi.
Noi chiudiamo questo collegamento. Abbiamo presentato la prossima edizione di agosto del meeting di Rimini per l'amicizia tra i popoli, che giovedì prossimo sarà presentato alla sede delle Nazioni Unite di New York. Da Luca Collodi è tutto, la linea alla regia.